Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gran Bretagna, Unione Europea. Arriva la svolta decisiva sulla Brexit. A Windsor, il Premier Rishi Sunak e Ursula von der Leyen hanno firmato un nuovo protocollo commerciale per l'Irlanda del Nord. Le due parti parlano di accordo straordinario. Ucraina, Mosca e Kiev disposti ad ascoltare il governo cinese. Nel primo anniversario della guerra, Pechino aveva reso noto le sue proposte per arrivare alla pace. Caos Cisgiordania. La politica del premier Netanyahu sta alimentando la violenza. L'esercito israeliano accusato di passività di fronte alla furia dei coloni contro i villaggi arabi. Turchia-Siria, la Banca Mondiale ha stimato a 34 miliardi di dollari i danni causati dal devastante sisma dello scorso 6 febbraio. In esteri, la testimonianza dalle zone terremotate nella regione di Aleppo. Serie TV, dal 1 di marzo su Disney Plus, la terza stagione di The Mandalorian. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
Prende il nome di Windsor Framework il protocollo commerciale per l'Irlanda del Nord, sottoscritto oggi dal Premier britannico Rishi Sunak e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A benedire un documento che porta in fondo un nome della dinastia, non è mancata l'attesa udienza simbolica concessa dal re Carlo III alla presidente della Commissione nel vicino castello omonimo. Secondo von der Leyen, il nuovo accordo, definito di straordinario, consente l'inizio di un nuovo capitolo nei rapporti tra Londra e Bruxelles. Anche Sunak ha parlato di accordo straordinario.
Credo che questo accordo di Windsor rappresenti una svolta per il popolo dell'Irlanda del Nord, perché preserva l'equilibrio dell'accordo di Belfast. E ovviamente le diverse parti vogliono considerare l'accordo in dettaglio, un processo che avrà bisogno di tempo. E l'accordo di oggi viene scritto nel linguaggio dei trattati e delle leggi, ma riguarda molto più di questo. Riguarda la stabilità nell'Irlanda del Nord, riguarda il popolo vero, le aziende vere, riguarda il mostrare che la nostra unione, che è durata per secoli, continuerà.
Perché è stato definito accordo straordinario? Sentiamo Daniele Fisichella.
Perché la Gran Bretagna e l'Unione Europea sono riuscite a riavvicinarsi parecchio rispetto all'accordo che era stato precedentemente firmato in fretta e furia da Boris Johnson e che aveva lasciato tutti scontenti alla 25esima ora della Brexit. Allora, l'accordo prevede la rimozione di qualsiasi frontiera immaginaria nel mare d'Irlanda e dunque praticamente esisterà una corsia preferenziale per le merci che passeranno, devono transitare dal resto del Regno Unito fino al Nord Irlanda e rimanere nel mercato nordirlandese. Questa è la cosiddetta corsia verde, nella quale non ci saranno dei controlli, ci sarà una burocrazia limitata, e poi esisterà una corsia rossa invece per quei prodotti che dal Nord Irlanda dovranno transitare nell'Unione Europea, cioè nella Repubblica d'Irlanda. Ecco, questo dovrebbe, secondo il primo ministro Rishi Sunak, facilitare la vita dei nordirlandesi, delle imprese nordirlandese e dunque rendere questo divorzio dall'Unione Europea molto più semplice. C'è poi da dire che c'è un'altra clausola molto importante che è stata aggiunta, scritta in questo, quello che viene chiamato adesso il Windsor Settlement, cioè l'accordo di di Windsor, che prevede che il Parlamento di Belfast possa mettere un freno a qualsiasi legge dell'Unione Europea che venga applicata appunto sullo scambio di merci o sulle transazioni economiche, perché dobbiamo ricordare le leggi vigenti in Nord Irlanda per quanto riguarda i prodotti sono appunto le leggi dell'Unione Europea. Ecco, qualsiasi legge, qualsiasi cambiamento delle leggi dell'Unione Europea può essere fermato dall'Assemblea nordirlandese e questo rappresenterebbe poi un veto per il Parlamento di Westminster. Secondo molti, questa è la clausola chiave che ha convinto o comunque convincerebbe i nordirlandesi, poi a, soprattutto il partito unionista nordirlandese, a dare l'ok a questo accordo.
Ecco Daniele, in sostanza per i consumatori inglesi soprattutto o britannici, in generale cosa cambia?
Per la grande maggior parte dei britannici questo accordo è fondamentalmente irrilevante dal punto di vista pratico della loro vita. Ovviamente non lo è per i nordirlandesi. Per i nordirlandesi questo significa, e soprattutto parliamo del commercio, delle industrie nordirlandesi, che la burocrazia, le lungaggini, i controlli verranno praticamente eliminati per la merce britannica che transiterà e rimarrà in Nord Irlanda. C'è anche da dire che ovviamente l'importanza di questo accordo, e qui la rilevanza per tutti i britannici, è l'importanza politica, perché oggi con questo accordo di Windsor la Gran Bretagna si riavvicina molto alle posizioni dell'Unione Europea. Dopo mesi di tensioni, dopo mesi di scontri, si riesce a trovare un terreno comune sul quale ragionare e ovviamente questo accordo può dare il là a una conversazione nuova e su altri temi, su questioni importanti per il resto del Regno Unito, uno fra tutti per esempio regolamentare il controllo dei migranti, gli sbarchi da Calais alle coste del Regno Unito, insomma può dare il là, può essere il passepartout, poi ovviamente per altre discussioni che invece stanno a cuore a entrambi i governi, e poi lasciamelo dire, è comunque una vittoria al momento per Rishi Sunak, che riesce a portare a casa un accordo con Ursula von der Leyen, cosa che ovviamente il suo predecessore Boris Johnson non era riuscito a fare. Ma comunque c'è anche un punto interrogativo molto grande su questo accordo: tutto dipende se gli unionisti del Nord Irlanda, il partito DUP del Nord Irlanda, darà il proprio ok, perché soltanto con l'ok del DUP, che dunque poi tornerebbe a parlare con gli altri partiti nordirlandesi, ricominciare da capo la legislatura a Stormont, questo accordo avrebbe davvero senso, superando appunto quello che è stato l'impasse politico dalle scorse elezioni del 2022, quando il DUP era arrivato secondo, Sinn Féin è arrivato prima. Ma ovviamente, siccome in Nord Irlanda per governare ci vuole una coalizione, ci vuole il cosiddetto power sharing, senza l'accordo del DUP, che appunto faceva muro a causa di questo protocollo nordirlandese, non si poteva praticamente governare.
Ecco, ultima domanda Daniele, lo dai per scontato il consenso dentro il partito conservatore?
Anche questo è un punto interrogativo. Il testo dell'accordo sarà votato in Parlamento, non c'è nessun obbligo legale di farlo, ma ovviamente per dare al Parlamento, al Partito Conservatore, alla maggioranza, l'opportunità di leggere e votare questo testo. Ora, la frangia dei Brexiteers, cioè la frangia più a destra, più conservatrice del Partito Conservatore, in queste ore, in questi minuti starà studiando i dettagli dell'accordo. È difficile che ci sia una grossa opposizione adesso, anche perché sembra davvero mettere tutti d'accordo, però sì, verrà comunque studiato e analizzato. Il voto in Parlamento non credo rappresenti un problema per il Primo Ministro, che comunque avrà anche l'appoggio del Partito Laburista, però per Sunak è importante avere un appoggio forte da parte del suo partito. Ovviamente lo scoglio più grande, io credo, rimanga comunque il partito unionista nordirlandese, però vediamo come si svilupperà la situazione. Ora alle 6:30 dovrebbe presentare il testo dell'accordo in Parlamento proprio il primo ministro Rishi Sunak.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Andiamo in Ucraina. Per una volta Mosca e Kiev sono sintonizzati, perché entrambi dicono che sono disposti ad ascoltare il governo cinese, che ricordiamo venerdì, nel primo anniversario della guerra, aveva reso noto le sue proposte per arrivare a un accordo di pace. Sentiamo Emanuele Valenti.
La Cina continua a presentarsi come la grande potenza responsabile, in grado di portare dialogo, pace ed equilibrio a livello globale. Un ruolo che in questo momento non potrebbe non passare dalla crisi ucraina. Per questo anche oggi Pechino ha ribadito di avere sempre lavorato per la pace e di avere sempre mantenuto i rapporti con entrambe le parti. La nostra posizione è chiara, ha spiegato ai giornalisti Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri. Dobbiamo promuovere una soluzione politica. Parole in linea con la proposta di pace in 12 punti pubblicata proprio dal Ministero degli Esteri cinese venerdì scorso, ricorderete, nel primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Piano piuttosto vago, basato su una serie di principi e non su una vera e propria roadmap da seguire, che sulla carta dovrebbe, potrebbe arrivare in un secondo momento. Oggi il Cremlino ha ribadito che la proposta cinese è un buon punto di partenza e che a Mosca la stanno studiando. Visto il ruolo vitale di Pechino, che con l'apertura del suo mercato ha contribuito a tenere a galla l'economia russa, le dichiarazioni di oggi suonano come piuttosto scontate. Ma il portavoce di Putin, Peskov, ha anche dato il senso della proposta cinese. Un possibile punto di partenza, dicevamo, in un processo, ha detto Peskov, che sarà lungo e intenso, anche perché al momento la Russia, sono sempre le sue parole, non vede segnali che suggeriscano una soluzione pacifica alla crisi. Da una prospettiva opposta a quella ucraina si può arrivare in sostanza alla stessa conclusione. Kiev non ha chiuso alla Cina come hanno fatto i suoi sponsor occidentali. Zelensky ha detto che nel documento di Pechino ci sono degli elementi positivi, ma ha aggiunto che qualsiasi processo di pace, qualsiasi negoziato, dovrà portare al ritiro completo delle truppe russe, che come ben sappiamo non verrà mai preso in considerazione da Mosca. Zelensky ha anche fatto sapere di voler incontrare Xi Jinping, senza fornire alcuna specifica. Il senso è che le due parti sono disposte ad ascoltare i cinesi, certo i russi molto più degli ucraini, nella speranza che Pechino, proprio per il suo peso globale, possa facilitare in qualche modo la ricerca della chiave per mettere fine alla guerra. Ma tutti sembrano consapevoli del fatto che lo sblocco, se ci sarà, non sarà immediato. Questo non è il momento della pace, questo è il momento delle imminenti offensive o controoffensive di primavera. È il momento della pressione russa e dell'invio di nuove armi occidentali a Kiev. Ed è proprio la posizione dell'Occidente, che non si fida della Cina, a complicare ancora di più la posizione di Pechino. I servizi americani, per esempio, hanno ribadito i timori di un possibile invio di armi cinesi a Mosca. La diplomazia, assente negli ultimi mesi, ha il dovere di provarci. In questo momento Europa e Stati Uniti non hanno intenzione di parlare con la Russia, e viceversa, ma nonostante la poca fiducia, le cancellerie europee sanno di dover tenere aperti tutti i canali con la Cina. Non è un caso che Macron abbia annunciato, per i primi di aprile, un viaggio a Pechino.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Abbiamo titolato Caos Cisgiordania. Il premier Netanyahu è accusato in questo momento di alimentare la violenza tra coloni e la popolazione araba. Sentiamo Roberto Festa.
Sono bastate poche settimane al nuovo governo di destra israeliano per far precipitare la situazione nel conflitto israelo-palestinese e dentro il paese, dentro Israele. Per quanto riguarda lo scontro con i palestinesi, la situazione era già diventata molto tesa per tutto il corso del 2022. La salita al potere del governo di Benjamin Netanyahu l'ha fatta ulteriormente precipitare. Del resto questo è il governo più a destra nella storia di Israele, formato dal Likud, dai partiti religiosi religiosi e dai sionisti religiosi e nazionalisti di Itamar Ben-Gvir, uno che nel salotto di casa teneva la foto di un terrorista, Baruch Goldstein, che nel 1994 massacrò a Hebron decine di fedeli musulmani. Questo governo non fa mistero della propria volontà né sionistica e del rifiuto ormai esplicito di perseguire la soluzione dei due stati. Ci sarà un solo stato, secondo il governo israeliano, che comprenda anche Giudea e Samaria, il nome ebraico per la Cisgiordania. Questo è anche il governo che sta mettendo a punto tutta una serie di misure che suscitano proteste e indignazione anche a livello internazionale. Per esempio, togliere la cittadinanza agli arabo-israeliani che si rendano colpevoli di atti di terrorismo. Ma c'è anche l'introduzione della pena di morte per terroristi responsabili di omicidi. Non è dunque casuale che dall'inizio dell'anno una situazione già tesa con i palestinesi sia precipitata. L'esplosione di violenza antipalestinese dei coloni di Awara, che hanno ucciso, ferito, dato a fuoco case e auto in risposta all'uccisione di due coloni, ecco, questa esplosione di violenza mostra che il nuovo governo di destra ha dato mano libera ai coloni. Coloni che sanno di poter contare su una sostanziale impunità e si fanno quindi giustizia da soli, innescando un'ulteriore esplosione di violenze e di risentimenti. Chi pensava che dopo il vertice in Giordania di qualche giorno fa, dove israeliani e palestinesi si sono impegnati per una de-escalation delle violenze, ecco, chi pensava che con il vertice la tensione si sarebbe placata, ha dovuto ricredersi velocemente. La tensione cresce, cresce ancora, le violenze si diffondono a macchia d'olio e Benjamin Netanyahu, proprio in queste ore, dice che non ci sarà nessun blocco degli insediamenti, ma che anzi le costruzioni in Giudea e Samaria, cioè in Cisgiordania, andranno avanti. Oltre a infiammare il conflitto israelo-palestinese, il governo di destra è però riuscito anche a far esplodere il conflitto interno. La riforma della giustizia di Netanyahu, che prevede la riduzione dei poteri di controllo dell'autorità giudiziaria sul governo, ha provocato un'ondata di proteste senza precedenti, con migliaia di persone per le strade delle città israeliane. Netanyahu non ha fatto nulla per placare le preoccupazioni sulla trasformazione di Israele in una democrazia limitata di orientamento autoritario. Il primo ministro ha anzi paragonato in modo allusivo i manifestanti israeliani con i terroristi palestinesi e ha chiesto mano libera per reprimere le manifestazioni. A questo si aggiungono altri motivi di preoccupazione proprio in queste ore, per esempio la volontà di licenziare i vertici della Biblioteca Nazionale considerati ostili al governo, nominandone appunto i nuovi responsabili. Giù le mani dalla Biblioteca Nazionale, hanno scritto in una lettera 300 scrittori, tra questi David Grossman e Eshkol Nevo, ma il nuovo governo sembra al momento andare decisamente avanti nel ridisegno, in senso autoritario, della società israeliana.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La Banca Mondiale ha stimato a 34 miliardi di dollari i danni causati dal terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. La banca non ha considerato i costi per la ricostruzione che potrebbero essere il doppio, mentre il bilancio dei morti, ricordiamolo, ha superato 50.000 vittime. Isabella Balena è fotografa, si trova nella regione terremotate di Aleppo per conto di Terre des Hommes. Ci racconta il suo viaggio da Damasco ad Aleppo.
Da Damasco siamo partiti per andare ad Aleppo, sono circa 400 chilometri, ci sono numerosi checkpoint per cui ti fermano e ti controllano appunto se hai permesso per accedere nelle varie aree. E lungo il percorso, devo dire, c'è una continuità purtroppo di paesi, di cittadine completamente demolite. Questo non tanto dal terremoto, ma dalla guerra, nel senso che qua in Siria la stratificazione della distruzione è molto alta. Si è aggiunto il terremoto su una distruzione che già c'era ed è ampiamente visibile. Ci sono veramente chilometri, decine e decine di chilometri di paesi distrutti. Dopodiché finalmente siamo arrivati ad Aleppo, e ad Aleppo io sono qui fotografa per Terre des Hommes, ho documentato quindi le loro distribuzioni di kit ai bambini in alcune scuole che non sono attualmente in uso e che sono state date per il ricovero degli sfollati dal terremoto. Poi ho fatto un lungo giro per Aleppo, la distruzione devo dire anche qui è davvero veramente molto 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 alta. Nella città vecchia, appunto, anche qui ci sono distruzioni che si sono sommate alle distruzioni della guerra, diciamo che si capisce dove c'è stato il crollo del terremoto e poi ci sono i colpi dei mortai e sulle case dappertutto, case bruciate, incendiate, quindi è davvero in molti casi una vera desolazione. Di conseguenza, appunto, qua ci sono le persone che oltre che aver perso la casa arrivano anche da più di 10 anni di guerra. Quindi insomma c'è questa stratificazione di disastri.
Isabella, dal punto di vista degli aiuti, com'è messa la popolazione?
Allora, dal punto di vista degli aiuti ho visto distribuzione di cibo da parte dell'Iran, ad esempio, ecco perché ci siamo fermati in un grande giardino pubblico che è diventato un accampamento ovviamente per gli sfollati, e lì abbiamo visto una grossa distribuzione da parte degli iraniani, ho visto aiuti da parte dell'Iraq, c'è addirittura anche la mezzaluna palestinese che è venuta qua ad aiutare, quindi con piacere abbiamo visto i palestinesi. Poi abbiamo visto molti camion di aiuti russi, devo dire, e poi niente, sappiamo che è arrivato un cargo dalla Germania che è atterrato a Damasco, e quindi probabilmente nei prossimi giorni ci sarà anche una distribuzione da parte della Germania. Questo è quello che ho visto. Certo, non c'è molto, nel senso che la gente comunque ha veramente poco, insomma. Poi c'è tutto il problema di tutta questa distruzione, demolizione dappertutto, e che non si fa fatica, essendoci l'embargo non ci sono neanche i materiali di ricostruzione, e quindi insomma sono, diciamo, problemi che si accumulano uno sull'altro. Vuol dire che non si lavora, che quindi mancano soldi, c'è una enorme inflazione, insomma mi sembra di vedere molto anche l'Iraq degli anni 90.
Sì. Per quanto riguarda le persone che hai fotografato, che cosa ti rimane impressa da questo viaggio?
Guarda, quello che ho visto è che ovviamente c'è da parte di tanta gente, cioè sono un po', sono prostrati ovviamente di fronte a tutto questo, no? È chiaro, intere famiglie che vivono nelle tende, vivono appunto sfollati così. Allo stesso tempo però io vedo che le persone rispondono a tutto, nel senso che ho visto gente rimettere in piedi con quel poco che hanno le attività, rimettere in piedi i vetri della casa, nonostante oltretutto comunque abbiamo continuato a sentire scosse, non grandi, piccoline, però comunque il terreno continua ad esempio a muoversi. Quindi però non c'è rassegnazione, nel senso che la gente risponde, però certo paese in condizioni molto molto precarie, ecco. Sono contenti del fatto appunto di che vengono ascoltati, e niente, quello che ti, non è che chiedono niente, però insomma è chiaro che la questione dell'embargo è molto faticosa, perché ovviamente incide sulla popolazione civile, non c'è niente da fare, nel senso che mancano le materie prime, quindi tutto questo comporta delle grandi difficoltà.
Era Isabella Balena dalla zona di Aleppo. E chiudiamo come ogni lunedì con la rubrica dedicata ai serie TV. Come avete sentito il titolo, dal 1° di marzo su Disney Plus la terza stagione di The Mandalorian. E prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Ci sono due serie dell'universo di Star Wars che anche chi non è appassionato di Star Wars dovrebbe recuperare. Una è Andor, di cui avevamo parlato lo scorso autunno dopo i primissimi episodi e che alla fine della sua corsa si è rivelata una delle migliori serie TV del 2022. Ambientata qualche anno prima rispetto agli eventi del primo film di Guerre Stellari, racconta la formazione della Resistenza all'Impero Galattico. Coordinata dallo showrunner Tony Gilroy, esperto di thriller politici e spionaggio action, Andor si muove in direzione opposta rispetto a quasi tutti gli altri prodotti della saga stellare. Non ci sono spade laser, né cavalieri Jedi, non c'è la forza, ma nemmeno troppi momenti ironici, né animaletti o robottini pronti a diventare adorabili giocattoli da vendere a peso d'oro. La strada di Gilroy è quella di un certo realismo distopico, radicato anche nella storiografia novecentesca. L'autore si è studiato le storie di vere rivoluzioni terrestri, tra cui quella d'ottobre. Da un lato traccia un mondo in cui gli effetti del fascismo dell'impero sono evidenti nel loro totalità, militarismo repressivo e soffocante, dall'altro illustra come la rivolta possa nascere da tante diverse scintille, a volte provocate, a volte spontanee, fino a una deflagrazione a effetto domino che si innalza dal basso. Andor, in 12 episodi, contiene 4 macro archi narrativi e scivola tra lo spy thriller e il prison movie, mette in scena un colpo grosso e un'evasione, almeno una battaglia spaziale spettacolare, giochi di intrighi e strategie e un messaggio politico potentemente antifascista e sovversivo. La seconda stagione, che si sta già girando, sarà anche l'ultima e porterà gli eventi e i protagonisti fino a quanto raccontato nel film Rogue One: A Star Wars Story, in cui i ribelli rubavano i piani della Morte Nera da consegnare poi alla principessa Leia, innescando appunto i fatti del primo Guerre Stellari. L'altra imperdibile serie ambientata nell'universo ideato da George Lucas ha toni e atmosfere diversissimi da Andor, ma lo stesso gusto per il mix di generi e per la buona scrittura. Si tratta di The Mandalorian, che è stata anche la prima serie non d'animazione ambientata nella galassia lontana lontana. Il primo marzo The Mandalorian ritorna con un'attesissima terza stagione. Protagonisti ancora una volta sono il cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin, detto Mando, interpretato da Pedro Pascal sulla cresta dell'onda grazie anche a The Last of Us, e il tenero alieno Grogu, dai fan chiamato Baby Yoda. È un prodigio tecnologico, un pupazzo animatronico che sembra vero al punto che Werner Herzog, guest star nella prima stagione, trovandoselo davanti, si disse perfino commosso. The Mandalorian, ideata dal regista Jon Favreau, si rivolge a un pubblico più trasversale anche per età, visto che si muove tra i territori del western spaziale e quelli dell'avventura fantascientifica. Ambientato in un altro periodo della linea temporale di Star Wars, per la precisione dopo il ritorno dello Jedi e quindi dopo la caduta dell'impero, attraversa un universo non del tutto pacificato, in cui la neo instaurata Repubblica non è ancora riuscita a prendere il controllo di tutti i pianeti e in cui i reduci imperiali non si danno per vinti, anzi tramano per riprendere il potere. In questo contesto, fin dalla prima stagione, il mandaloriano cavaliere solitario alla Clint Eastwood si è trovato a proteggere il piccolo Baby Yoda, che comunque non è totalmente indifeso visto che è in grado di controllare la forza. I due, entrambi orfani, hanno pian piano stretto un commovente rapporto padre-figlio elettivo. Nel frattempo si sono spostati da un pianeta all'altro, spesso aiutando, proprio come in un western, comunità e personaggi in difficoltà. Alla fine della seconda stagione era apparso addirittura Luke Skywalker, interpretato proprio dall'attore originale Mark Hamill, ringiovanito digitalmente, portando via con sé il piccolo Grogu per addestrarlo a diventare uno Jedi. Ma nello spin-off The Book of Boba Fett, in onda un anno fa, il piccolo alieno verde ha deciso di abbandonare Luke per ricongiungersi con l'amico Mando. In questa nuova stagione pare che si recheranno sul mitico pianeta Mandalore e i fan non vedono l'ora, ma come dicevamo, non è necessario essere un adepto di Star Wars per godersi The Mandalorian. Bastano la propensione e l'entusiasmo per lanciarsi con Din e Grogu verso nuove appassionanti avventure galattiche.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.